occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Yesterday, I was in love in a special way. You touched my heart with all your charm. Now you're gone.
Sono le 7:51 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, è giovedì e questo è il Demone del Tardi. Allora, ricapitolando quanto abbiamo appreso nelle ultime 24 ore: per stendere Renzi bisogna sparargli, per stendere un giornalista invece bisogna fratturargli il naso. Queste più o meno le regole di ingaggio. Nel primo caso siamo di fronte al linguaggio sbandato della cialtroneria da bar, che a furia di essere cialtrone messo in pagina, poi qualcuno finisce che lo scambia per informazione. E bene ha fatto Renzi a derubricarlo come tale, togliendogli la dignità del tema di dibattito e restituendolo al ripostiglio delle sciocchezze. Nel secondo caso invece siamo di fronte a una scena da Goodfellas, al sottosuolo che si prende il soprassuolo, a uno spin-off di Suburra che la Rai si è trovato in onda senza averlo nemmeno programmato, perché quella testata in faccia non è di Beppe Fiorello nell'ennesima fiction da romanzo criminale. Quella no, quella è Ostia, dove gli Spada tracciano il solco e Casa Pound lo difende, dove fascismo e mafia capitale banchettano sulla risacca di quella che è stata la politica, dove si capitalizza la campagna di delegittimazione dei giornalisti servi asserviti al potere urlata da tempo piazza per piazza. Insomma, è la legge sull'editoria affidata da Casa Pound al clan degli Spada, ed è anche la tragica catarsi di tutti gli haters da tastiera incarnati nel lobo frontale di un boss. È il manganello che ritorna al tempo di Gomorra. E se nella prima puntata abbiamo visto il video della testata che fracassa il naso, ci aspetteremmo che nella seconda puntata si veda il video del boss arrestato, giusto? Giusto o no? Cioè dovrebbe funzionare così, no? Nella prima puntata, pam, vedi la testata, la seconda
in carcere,
vedi il boss che va in carcere.
E l'aspettiamo magari oggi pomeriggio.
E perché vediamo. Il problema è che quello no, non l'abbiamo visto ancora.
No, non ancora.
Perché non c'è la flagranza di reato. Ora io confesso di perdermi ogni tanto nelle ansie del codice di procedura penale, ma mi sarei aspettato che di fronte a quella testata praticamente in diretta televisiva tac, scattassero le manette, con la stessa rapidità con cui un Cateno De Luca, a meno di 48 ore dall'elezione, tac, si vede scattare le manette.
Invece... lui però è un campione, un fuoriclasse.
È l'Usain Bolt della politica italiana, recordman della manetta, neanche 48 ore. Eh sì, perché poi se si parla della risacca della politica, basta volgere lo sguardo a mezzogiorno, come diceva il poeta laureato, vedere un po' che cosa è successo là, e al di là di Cateno De Luca, cioè, la casistica ci regala momenti meravigliosi. Confesso che fuori, come dire, dal contesto criminale, il mio preferito è nettamente Tony Rizzotto, il primo leghista, certo, eletto in terra sicula. È fantastico, è l'albanese di più Pino per tutti, dal punto di vista proprio della sembianza.
Gli somiglia anche fisicamente un po' all'albanese, è stato con Cuffaro, è stato con Lombardo, è stato dappertutto, adesso con Salvini.
È stato anche nel salone dei fratelli Bundi, perché c'è una pettinatura anni 70 con un riporto che neanche Franco Stripoli nei collegamenti a 90° minuto aveva. Figura molto interessante nel romanzo popolare della politica contemporanea, Tony Rizzotto, ne parleremo non adesso però, perché ovviamente vogliamo rimanere su quella testata, una testata che ci aspettavamo si prendesse gran parte, se non tutti, i titoli dei quotidiani, che invece rimbalza sulle prime pagine, ma il titolo lo prende solo sulla prima del Manifesto. Testata nera, l'immagine è quella dell'aggressione, due inviati della Rai aggrediti a Ostia e uno ferito dal fratello del boss Carmine Spada. Per il resto invece...
No, lo fa anche il Fatto Quotidiano.
Ah, c'è anche il Fatto, non l'ho visto.
Cronista ferito dal giovane Spada, Raggi una marcia contro il clan, quindi il Fatto Quotidiano decide di sottolineare la reazione della sindaca del Movimento 5 Stelle. Sapete le polemiche contro Grillo, che disse a suo tempo non abbiamo niente contro Casa Pound, e anche l'ipotesi che Casa Pound possa convogliare i suoi voti anche sul 5 Stelle al ballottaggio, non solo necessariamente sul centrodestra. Gli altri quotidiani, come dici tu, ce l'hanno molto in piccolo o addirittura per niente questa apertura. Il Corriere della Sera dedica giusto un pezzettino, un quadratino della prima pagina: Ostia, giornalista preso a testate dal fratello del boss. L'apertura se la prende il deputato siciliano arrestato e Trump in Cina.
Libero invece, visto che abbiamo citato anche il titolaccio di ieri, ritorna sul tema e titola: pure Grasso e Boldrini sparano, due punti, stupidaggini. E quello che poi Libero aggiunge nel riquadro in cui trova spazio il pezzo firmato da Franco Becchis: mentre Renzi non si offende e si prepara a fare stragi nel PD, mutuando il linguaggio sulla risposta che Renzi ha dato ieri a proposito di quel titolo. Ma a questo punto, se Libero è costretto a giocare di rimessa, ci pensa il Giornale a rilanciare, titolando: Bersani fa una strage a sinistra, si ammazzano tra loro. Ecco, questa è la Gomorra attraverso gli occhi del Giornale diretto da Sallusti.
Fino a questo momento quelli che tirano testate mettendo a rischio l'incolumità sono i fascisti e i mafiosi, amici dei fascisti.
Ma non è quella,
l'abbiamo vista,
non è quella l'emergenza, perché il Giornale ricorda invece in prima pagina che la sudditanza all'Islam, perché Milano vieta il libro di Magdi Allan. E a proposito di tante emergenze fasulle lanciate nel canale dell'informazione, ecco la verità, a fare fact checking e a titolare addirittura non solo a tutta pagina ma con tre colonne a carattere cubitale: l'omofobia è un'emergenza inventata dai giornali, tante bugie, in media solamente 12 denunce all'anno.
La Repubblica tiene Trump con fotonotizie in visita in Cina, in apertura: l'uomo forte Xi, il fragile Trump, a Pechino il vertice del sorpasso. Ne parleremo anche noi stamattina poi nella terza parte del Demone del Tardi. Altre due colonne di apertura: la prima è dedicata al pensiero di Romano Prodi, la resa di Prodi, sinistra in panne, tragedia Italia, un pezzo di Marco da Milano, dove in realtà c'è una battuta di Prodi che viene utilizzata per costruire un pezzo di scenario su che cosa potrebbe fare l'ex leader ulivista, cioè niente sostanzialmente. Nella Ostia nera che torna al voto il fratello del boss pesta il cronista, invece colonna di destra in apertura su Facebook, molti like per Spada, sostenitore di Casa Pound, Saviano, rapporti fascisti mafia. Questa cosa dei social in effetti è abbastanza inquietante, perché le reazioni non sono state tutte di condanna, anzi.
Altre forme di illegalità invece le ritroviamo sulla prima pagina di Avvenire, che torna sulla Caso Tavecchio, che ha un nuovo capitolo: sponsor illegale per la Lega Calcio, contratto con società di scommesse non autorizzata, calcio e azzardo, siamo al bis. Dopo la sponsorizzazione della nazionale da parte di Intralot, arriva anche quella della Lega Calcio di Serie A, ma con un aggravante, perché il partner scelto è una grossa società russa di scommesse che opera in Italia senza licenza, contra legem, come viene spiegato ad Avvenire dall'agenzia Dogane e dei Monopoli. Sulla home page del sito della società campeggia il simbolo della Lega di Serie A e la scritta sponsor ufficiale della Serie A. Chiudiamo la carrellata delle prime e poi diamo la linea alla GR per i titoli delle 8 con La Stampa di Torino, che apre sulla UE che promuove la crescita italiana ma non il deficit, netto rialzo per la stima del PIL più 1,5, nei conti pubblici mancano però 3,5 miliardi, ma La Stampa dedica le prime due pagine all'emergenza terremotati, sisma, ancora al freddo senza casa per il secondo inverno, le vittime del terremoto restano nelle roulotte, nei prefabbricati. La Stampa che poi torna sui contatti tra Movimento 5 Stelle e Mosca, Web, ecco i contatti tra la Russia e il Movimento 5 Stelle, per la prima volta un uomo di fiducia del Cremlino, esperto digitale, ammette gli incontri. Sull'altro lato della barricata invece rimbalzano sulle prime di oggi le vicende che riguardano ancora il padre della Boschi, quel conto con l'indagato per riciclaggio di camorra che imbarazza Papa Boschi. Siamo sulla prima di Repubblica, ma anche il Corriere con Fiorenza Sarzanini riprende il tema. Leggeremo molte di queste cose tra poco in rassegna stampa, linea GR, e poi torniamo.